Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Matteo.
Gloria a te, Signore.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares, Essa e Zara di Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Zaccate, Boz generò Obed da Rute, Obed generò Iese, Iese generò il re Davide. Davide generò Salomone. Da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiudi, Abiudi generò Eliacim, Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akin, Akin generò Eliudi, Eliudi generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni di Abramo a Davide è così di 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo e infine di 14. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. E infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destandosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che lo chiamò Gesù. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Quelle del cielo, quelle della terra, quelle visibili e quelle invisibili. Per mezzo di Gesù tutto è stato creato e tutto sussiste, cioè tutto regge. E questo Dio a un certo punto ama così tanto gli uomini che decide di farsi uomo anche lui e viene in mezzo a noi. Certo, in Gesù si compie anche una promessa, la promessa che Dio ha fatto per mezzo dei profeti, cioè quella di liberare il suo popolo dai suoi peccati mandando un Messia. E questo Messia non è che un profeta qualunque, ma è Dio stesso, la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio di Dio, Dio Figlio. Dio Figlio si fa un uomo incarnandosi nel seno della Vergine Maria. È un uomo a tutti gli effetti, pur essendo vero Dio e anche vero uomo. Noi non possiamo negare nessuna di queste delle due nature di Gesù. Sarebbe blasfemia, sarebbe eresia. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Ecco, abbiamo visto una genealogia, è della famiglia di Davide, la stirpe di Davide, perché sia Giuseppe e sia Maria sono della stirpe di Davide. Giuseppe con la natura umana di Gesù non c'entra niente, ed è chiaro nelle Sacre Scritture. Ma come abbiamo anche detto domenica, anche Giuseppe entra a fare parte di questo disegno d'amore, così come dobbiamo entrare a farne parte tutti noi, prendendo esempio proprio da lui, che c'entrava qualcosa solo per il fatto che era che Maria era la sua promessa sposa. Ma anche in questo noi dobbiamo vedere come in ogni cosa c'è un disegno di Dio, niente succede per caso. Poteva essere chiunque altro, ma non era chiunque altro, era Giuseppe. Poteva essere chiunque altro, ma non era chiunque altro, era Maria. Dio ha scelto loro due. E anche se Giuseppe non c'entra niente con la natura umana di Gesù, entra a fare parte tanto quanto Maria di questo mistero. Quindi Dio, facendosi uomo e venendo nel mondo, ci fa partecipi di questa storia meravigliosa. Perché non sono i legami di parentela, non sono i legami umani. Dio, venendo nel mondo, facendosi uomo, ha abbattuto tutte le barriere di divisione che c'erano tra gli uomini, tutti i limiti, creando una famiglia che va al di là di quelli che sono i legami di sangue, di quelli che sono i legami di parentela, di quelle che sono le condizioni di ogni persona, quindi ricchi, poveri. No, Dio ha fatto una famiglia perché è venuto a cambiare il cuore di tutti, non solo di qualcuno, è venuto a cambiare il cuore di tutti gli uomini. E per entrare a fare parte di questa famiglia bisogna fare solo questo: guardare a Dio che si fa uomo e che ci dona tutto il suo amore. Perché in questo Messia, che deve liberare il popolo dal peccato, noi sappiamo che si adempie non solo l'incarnazione, la nascita, ma in Cristo si adempie la salvezza per mezzo della croce. Quindi, guardando la grotta di Betlemme questa sera, non dobbiamo dimenticarci del Calvario, perché la grotta di Betlemme e il Calvario sono il culmine della manifestazione dell'amore di Dio. Entrambi sono strettamente legati, questi due luoghi. E contempliamo un bambino che è vero uomo, vero Dio, Dio che si fa come noi, ma che nasce in una grotta e muore su una croce. Questo è il compimento della salvezza: farsi uomo per venire incontro a noi e sacrificare la sua vita per la nostra redenzione. Ecco qual è il compimento della promessa del Padre: mandare suo figlio in mezzo a noi, essendo simile a noi in tutto, ci dice la parola di Dio, fuorché non peccato. Il peccato si è addossato il nostro, però, pur non avendolo. Agnello senza colpa e senza macchia, che però si addossa il nostro peccato. Non ne aveva lui peccato, era in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Perché la natura umana e la natura divina di Gesù sono presenti in lui in armonia, in sintonia, allo stesso modo, al pari. Quindi dobbiamo guardare a lui, perché in lui l'uomo vecchio rinasce. E dobbiamo guardare a lui che fa cadere tutte le barriere di divisione che ci sono tra gli uomini. Gesù è venuto ad abbattere tutte quelle barriere. Dobbiamo andare oltre tutte quelle cose che per noi alla fine sono solo un limite, tutte quelle cose che noi pensiamo che siano una ricchezza vissute come uomini non rinati nello Spirito di Cristo, in realtà non sono cose che ci rendano veramente felici, perché per poter vivere nella gioia dobbiamo lasciare entrare quell'amore che lui è venuto a portarci nel nostro cuore. Noi viviamo nelle tenebre del mondo, noi viviamo nelle tentazioni, viviamo continuamente un combattimento. Ma per vincere questa battaglia noi abbiamo solo un'arma: la redenzione, accogliere la redenzione. Per accogliere la redenzione bisogna fare solo una cosa: arrendersi davanti al bambino di Betlemme, arrendersi a questo grande amore che vuole cambiare l'uomo. E smettiamola di essere limitati, smetterla di essere limitati. Dobbiamo proprio accettare di non continuare ad essere condizionati dai nostri limiti. Dobbiamo fare come ci ha insegnato lui. Non è venuto a salvare solo la sua famiglia, lui aveva una sua discendenza. È venuto a salvare tutti gli uomini, indistintamente, di ogni tempo, anche quelli che erano vissuti prima della sua venuta nel mondo, ha salvato gli uomini di ogni tempo. Non ha salvato solo i suoi parenti, non ha salvato solo i suoi amici. È morto per tutti. Ha dato la sua vita per tutti, perché tutti potessero essere chiamati figli di Dio, tutti potessero sentirsi figli di Dio, riacquistare quell'amicizia con Dio che a causa del peccato l'uomo non aveva più. Quindi questa notte noi cosa celebriamo? Cosa festeggiamo? Festeggiamo il cambiamento di tutto il sistema intorno al quale ruotava il mondo. Purtroppo fino a quando gli uomini non accettano la redenzione e non guardano con il cuore aperto al bambino di Betlemme, gli uomini rimarranno sempre nella condizione di prima. Le cose sono cambiate. Per chi accetta questo cambiamento, per chi accetta questo rinnovamento? Perché questo amore è così puro, è così grande che non si impone, ma ci lascia liberi. Ci lascia liberi. Possiamo o seguirlo o girargli le spalle. Siamo liberi di farlo. E purtroppo, ancora oggi e nel corso della storia, non tutti gli uomini hanno accettato di cambiare rotta. Tanti non hanno deciso di seguirlo. Tanti hanno deciso di girargli le spalle. E noi cosa possiamo fare davanti a questo? Davanti a chi rifiuta l'amore di Dio, Dio stesso non può fare niente, perché non gli toglie la libertà. Vuol dire che Dio diventa poi, perde la sua onnipotenza. Dio rimane fedele a quel criterio di libertà che lui ha stabilito che ogni uomo debba avere. Ma davanti a quello anche lui si ferma. Quando gli uomini decidono di non seguirlo, lui si ferma. Noi cosa possiamo fare? Dobbiamo testimoniare che stando con Cristo l'uomo fa la differenza. Lasciando le persone libere, certo, ma testimoniando l'amore. Sempre e incondizionatamente come ha fatto lui. Non mettere paletti, non essere condizionati dalla nostra mentalità, dalla nostra educazione che può essere anche buona, ma non è conforme all'insegnamento di Gesù. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modellare tutto quello che è il nostro bagaglio di educazione, di formazione, dobbiamo conformarlo a Cristo. Non importa se siamo stati educati bene o se siamo stati educati male. Quello che conta è che ciò che siamo sia conforme a quello che è Gesù. È venuto a compiere, è venuto a insegnarci. Quello che conta è che noi camminiamo veramente sulla sua strada. E questo è quello di cui noi dobbiamo preoccuparci ogni giorno della nostra vita. Perché Natale lo celebriamo in questa notte, lo celebreremo domani, sarà il tempo di Natale. Celebreremo la festa natalizia di Santo Stefano. Il tempo di Natale si chiuderà con la festa dell'Epifania, ma in questo tempo noi abbiamo l'opportunità di cominciare veramente a vivere il Natale per poter vivere veramente la Pasqua. Per il cristiano deve essere Natale, deve essere Pasqua sempre. La nostra vita è Natale, la nostra vita è Pasqua, la nostra vita testimonia che abbiamo accolto questo bambino che è vero uomo e vero Dio che è venuto nel mondo. La nostra vita deve testimoniare che viviamo in Cristo risorto, che siamo passati dalla morte alla vita. Allora potremmo dire veramente che stiamo celebrando il Natale, il tempo di Natale. La cosa più difficile per poter entrare nel mistero di Dio non sono gli ostacoli del mondo, le tentazioni del mondo, le lusinghe, le tentazioni del diavolo. Quelli sono un impedimento, ma il più grande impedimento siamo noi stessi. Niente può imporci il mondo, niente può imporci il diavolo. Se non lo può fare il Signore, perché lo potrebbe fare il mondo o lo potrebbe fare il diavolo, di imporci qualcosa. ma il più grande ostacolo siamo noi, perché non rifiutiamo di seguire il mondo e non rifiutiamo di lasciarci sedurre dal diavolo. Quindi l'impegno che noi dobbiamo prendere in questa santa notte è quello di rinunciare veramente al mondo e al diavolo. Se non lo faremo noi, non potrà farlo nessuno al nostro posto. Se non decideremo noi di lasciare il mondo e di smetterla di lasciarci sedurre dal mondo e dalle seduzioni del maligno, non potrà farlo nessuno al nostro posto. Può esserci indicata la strada. Possiamo avere la grazia di ascoltare qualcuno che veramente ci può testimoniare Cristo, ci può veramente parlare di Cristo, del suo Vangelo di salvezza, ma la scelta poi rimane la nostra. Dobbiamo combattere contro la nostra testardaggine, cari fratelli e cari sorelle. Dobbiamo combattere proprio contro noi stessi prima di tutto, perché il diavolo si fa forte quando la nostra scelta non è decisa, quando la nostra scelta non è vera, quando la nostra scelta non è profonda, quando la nostra scelta è superficiale, quando la nostra scelta è fatta solo di parole, quando non decidiamo di fare quel passo di maturità spirituale, di crescere spiritualmente, di elevarci spiritualmente. I bambini che ci chiede di essere Gesù non sono i bambini permalosi, sono i bambini che hanno il cuore aperto all'amore di Dio, come i bambini c'erano verso le loro mamme, quando si sentono al sicuro con le braccia della mamma, non il bambino permaloso che si offende, che emargina i compagni. Noi tante volte siamo come quei bambini che non hanno un cuore aperto verso gli altri compagni, ma siamo un po' come quei bambini che bullizzano magari i loro compagni, perché? Perché facciamo una selezione, decidiamo noi chi merita la nostra confidenza, chi merita la nostra attenzione, siamo subito pronti a offenderci nel momento in cui viene toccato il nostro ego, nel momento in cui ci sono delle prove che fanno venire fuori la nostra superbia. Perché non siamo in grado di accettare correzioni, non siamo in grado di mortificare quelle cose che in noi non sono conformi al Signore. Allora subito viene fuori l'uomo vecchio. E lì noi vediamo che non abbiamo accettato di seguire Gesù. L'abbiamo deciso con la bocca. Forse c'è un buon proposito, ma non c'è un grande impegno. Gesù questa sera ci viene a chiedere un grande impegno, non solo i buoni propositi, perché con i buoni propositi tante volte non si arriva tanto lontano. Anche con i buoni propositi possiamo finire all'inferno. Ci vuole la buona volontà, lottare contro noi stessi, perché il diavolo si fa forte proprio in queste debolezze, in queste nostre debolezze. Perché con la nostra debolezza non combattuta da noi, il diavolo può portarci lontani dal disegno di Dio per noi. E siamo se Giuseppe di fronte all'angelo che gli ha detto come stavano le cose, per esempio, sì, beh, ma io voglio fare in un altro modo. Invece Giuseppe c'è di esempio nell'obbedienza alla volontà di Dio. Chi fa esperienza dell'amore di Dio non può non fidarsi di Dio. Noi tante volte come ci comportiamo dimostriamo che non ci fidiamo del Signore, ma ci fidiamo di noi stessi. Non faccio quello che il Signore mi chiede di fare, faccio quello che voglio io. Decido io come fare il cammino, quanto devo dedicare alla preghiera, quanto, con chi devo essere amico, con chi non devo essere amico. Decido io. Non è che mi interessa cosa il Signore ha deciso per me. È un attimo mettere da parte il Signore per mettere davanti noi. È un attimo. Ed è lì che il maligno trova l'appiglio. per portarci lontano dal Signore. Non ci potrà poi mai portare lontano dal Signore nessuno se non siamo noi ad allontanarci. Se non siamo noi a dare al maligno la possibilità di allontanarci dal Signore. Quindi è importante vivere il nostro essere cristiani come una famiglia unita, nel bene e nel male. Noi siamo abituati a sentire la frase nessuno divida ciò che Dio ha unito, riferendosi solo a marito e moglie. In realtà Dio non ha unito solo marito e moglie. Dio ha unito anche gli uomini tra di loro. Con un legame di sangue, ma non il sangue di un uomo, il sangue del Dio fatto uomo, ha fatto di noi una sola famiglia. Quando noi non siamo una cosa sola, nel bene e nel male, noi diciamo con il nostro comportamento e con il nostro atteggiamento che quel sangue è stato sparso vanamente. Però se vogliamo invece glorificare il Signore per il sangue che ha sparso per noi, non dobbiamo permettere che per nessun motivo la famiglia di Dio sia divisa. Perché Gesù ha detto che il mondo crederà solo quando i cristiani testimonieranno l'amore. Basta, dico, con tante parole, con dei bei discorsi. A cosa servono? Ci vogliono i fatti concreti. Per questo dicevo, il Signore non interessa a noi buoni propositi, ma interessa un autentico impegno da parte nostra. È diverso, c'è un abisso. Non confondiamo il buon proposito con l'impegno profondo. Andiamo oltre le barriere umane. Entriamo nell'amore di Dio, che ha fatto di tutti i credenti una sola famiglia, al di là di tutti quei criteri, di tutti quei limiti, di tutti quei paletti umani. C'è un sangue che ci unisce tutti, ed è il sangue del Dio che si è fatto uomo. E non è morto solo per liberarci dai peccati, è morto anche per distruggere la divisione che il maligno aveva portato. Certo, tra noi e Dio, ma anche tra gli uomini. Anche tra gli uomini. Satana mica lotta solo per separarci da Dio. Satana lotta per separarci da Dio e per separarci dai nostri fratelli, per dividere le famiglie, per dividere le comunità cristiane, per dividere la Chiesa. Satana divide tutto quello che rappresenta l'amore di Dio. Perché Satana divide? Perché Dio ha unito e lui vuole dividere. Gesù è venuto a portare l'unione con il Padre e tra gli uomini. Questo è il senso della venuta di Gesù. Ci ha riuniti con il Padre e ha riunito gli uomini. Perché il peccato ha portato divisione. La lontananza da Dio ha portato l'uomo a essere incapace ad amare. È la lontananza da Dio che non ci rende capaci di amare i nostri prossimi. Stando lontani da Dio, noi abbiamo perso il senso dell'amore verso di Lui e quindi automaticamente quello dell'amore verso il nostro prossimo. E certo che poi diventa tutta una sopportazione alla vita. Non è mai amore. Certo, siamo umani, è il momento quando qualcuno ci fa qualcosa che ci fa arrabbiare. Ci sta che impulsivamente può venire fuori un po'. E noi possiamo venire fuori i nostri limiti. Ma deve finire lì. Noi siamo fatti per amare, per mantenere unita la famiglia di Dio, non per dividerla. Con chiacchiericci, con pregiudizi, mai. Non sarà mai Natale, né il 25 di dicembre e né nessun altro giorno della nostra vita. Perché non saremo mai cristiani. Il senso del cristianesimo è questo, non le belle parole, le belle prediche. Basta. Non servono a niente. Non servono a niente tutte queste cose. Tutti adesso, per Natale, tutti i vescovi, il Papa, i politici, il Presidente, tutti hanno preparato dei bei discorsi. Ma cosa serve? È da secoli che gli uomini fanno dei bei discorsi. Ma non servono. Dio ha bisogno di uomini che facciano i fatti, che facciano dei bei discorsi. Non ha mica bisogno degli attori da palcoscenico il Signore. Il Signore ha bisogno di chi ama e di chi è capace come lui dare la vita per gli altri. Dare la vita non vuol dire necessariamente andare a finire sulla croce. Ma dare la vita per gli altri che cosa significa? Che accetto gli altri così come sono, li amo così come sono, e do la mia vita per loro. Perché accettando una persona così com'è, io gli do la mia vita. Questo vuol dire dare la vita alla fine. Quando io non metto più un paletto davanti a nessuno, lo accetto così com'è perché Dio lo ama così com'è e io in quanto figlio di Dio amo i miei fratelli. E divento strumento di comunione. È fondamentale questo. Perché dove c'è l'unione, il diavolo non può entrare. Non può entrare. Invece dove c'è divisione, non solo ha portato la divisione, ma la divisione poi gli permette di distruggere completamente una famiglia, la chiesa, una comunità ecclesiale, un gruppo di preghiera. Perché? Perché si fanno tante chiacchiere, perché c'è tanta organizzazione, si pensa a fare tutte le cose bene, precise, si bada alla forma, si bada solo alla forma, all'apparenza, ma di sostanza non abbiamo niente. Tante volte è così, purtroppo. La forma, l'apparenza, ma la sostanza non importa. L'importante è fare bella figura davanti agli uomini. Poi se non stiamo facendo la volontà di Dio nella nostra vita non ci interessa, neanche ci pensiamo. Allora il Signore questa notte santa ci chiede questo, di pensare profondamente, di essere uomini e donne che non solo hanno il buon proposito, ma che agiscono concretamente per costruire e incrementare il regno di Dio. Gesù è venuto a portare il suo regno e lo ha affidato alla Chiesa, l'ha affidato al popolo, al suo popolo che ha salvato, che ha redento. Lui ha compiuto la sua opera e l'ha affidata a noi. E ci ha chiesto di testimoniarlo nell'amore, perché il mondo potesse credere. Chi di noi, chiedendo a se stesso se il mondo può credere o meno per la testimonianza che diamo noi, può dire sì, sì, per la testimonianza che do io il mondo sicuramente può credere. Gesù ha pregato il Padre affinché il mondo potesse credere attraverso di noi. Quindi se noi in coscienza sappiamo che nessuno può credere per la nostra testimonianza, allora vuol dire che dobbiamo fermarci un attimo. Chiediamo se il mondo può credere per il modo in cui io testimonio un essere cristiano. Questo Gesù ha chiesto al Padre. Prima di andare sulla croce ha pregato per questo. Si chiama preghiera sacerdotale. Gesù ha pregato e ha detto: Padre, io ti prego che siano una sola cosa come io sono una sola cosa con te. Perché il mondo creda. Allora, se noi diciamo, ma il mondo può credere per la mia testimonianza, per l'amore che io testimonio? No, non può credere. Allora, dobbiamo impegnarci concretamente affinché, quando ce lo chiederemo, nuovamente potremo dire sì, mi sto impegnando seriamente per dare una buona testimonianza e per essere segno di unità. Testimone dell'amore di questo Dio che si è fatto uomo e venuto nel mondo. Questo è una, alcuni purtroppo non lo vogliono capire. Che l'unità nella famiglia non sarà facendo la cena, il cenone, non sarà quella a portare l'unione alla famiglia. Sarà come non farle tutte queste cose. Perché non saranno quelle a portare l'unione nella famiglia. Se non c'è un cambiamento del cuore, nella famiglia non ci sarà unione. Come non c'è unione nella Chiesa, come non c'è unione nella società, continuano ad esserci ingiustizie, continueranno ad esserci divisioni, continueranno ad esserci tutte quelle cose che ci rattristano, tutte quelle cose che non ci fanno vivere nella pace. Allora, perché il mondo sia nella pace, gli uomini devono pensare veramente di piacere a Dio. Gli uomini devono veramente pensare di dover testimoniare l'amore che in questa notte santa il piccolo bambino di Betlemme, Dio fatto uomo, è venuto a portare ad ogni uomo, a ognuno di noi. Allora andiamo a incontrarlo. Gli angeli ci accompagnano perché noi sappiamo che in questa notte santa, quando Gesù è nato, Era tutto pieno di angeli da tutte le parti che parlavano con i pastori, che cantavano. E a un certo punto gli dicono: perché non andate? Perché non andate a vedere? Sapete che oggi è nato il Salvatore. Ma dice i pastori, sono visto qui, cosa potevano dire? Avevano degli angeli davanti. Siamo questo. Noi i pastori pensiamo, sapete, il pastorello carino, con le sue pecorelle. No, i pastori erano dei briganti. Gesù e Dio ha mandato i suoi figli da loro. E loro sono andati. E Maria, quando li ha visti entrare, Giuseppe, ha detto: mamma mia, sono venuti i briganti, adesso cosa ci succede? No, li ha accolti. Perché lei sapeva che chiunque andava davanti a lui poteva cambiare strada. E lei questa notte ci accoglie nella grotta di Betlemme, insieme a Giuseppe. E noi, accompagnati dagli angeli come i pastori, andiamo a incontrare Gesù. Anche noi cominciamo come i magi a seguire la stella. Ma non dobbiamo seguirla solo questa notte, solo in questo tempo, in questi giorni, perché la vediamo sul presepe, perché la vediamo rappresentata nelle strade. No, noi dobbiamo seguire ogni giorno della nostra vita la stella. Chi è la stella? È Gesù, la stella del mattino. Non c'è un nuovo giorno, il sole di giustizia, lo dobbiamo seguire ogni giorno. Quella è la stella che dobbiamo seguire. Adesso si seguono le stelle del cinema, le stelle della musica, le stelle di tutto, no? Ci sono tante stelle che poi alla fine prima o poi smettono di brillare, ma c'è una stella che invece brillerà sempre, ed è Gesù. Ed è quella, la stella sicura che noi dobbiamo seguire per non perdere la strada giusta. Allora sia per noi questo è il Natale, cari fratelli e cari sorelle, di vivere veramente il senso della nostra vita. E il senso della nostra vita è essere veri cristiani. E per essere veri cristiani dobbiamo ascoltare la voce di questo bambino che è venuto a dirci che per ogni uomo, di ogni tempo, tutto è cambiato. Basta solo entrare nella grotta, incontrarsi con lui e decidere di seguirlo. E ricordarci che quel bambino che nasce in una grotta questa santa notte morirà su una croce per amore nostro. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì. Sì.